Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e un benvenuta a Irma Hibert, la nostra scrittrice. Tutti i viaggi hanno una fine e anche per il nostro libro, La sopravvissuta, siamo arrivati, dico purtroppo, all'ultima puntata. E spero che le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito vorranno proseguire con la lettura dei capitoli che per ragioni di tempo non abbiamo potuto trattare. La sopravvissuta. Abbiamo avuto modo di riflettere, di emozionarci per questa storia autobiografica che apre una finestra molto personale sulla guerra in Bosnia, vista e raccontata attraverso gli occhi della bambina che allora era Irma Hibert. Era il 1992 quando inizia la guerra, quando inizia la storia. Con Irma Hibert abbiamo scoperto che nell'assedio della città la solidarietà diventa una forza. Come animali chiusi in una boccia, ma, scrive l'autrice, non ci siamo fagocitati, ci siamo uniti, non ci siamo lasciati morire. Abbiamo aperto dei fori, non lasciando indietro nessuno. E il libro è la storia della vita quotidiana durante la guerra che si mescola ai ricordi di un paese comunista al tramonto. Un racconto che tocca i temi della famiglia, dell'appartenenza, dell'identità. E sempre, comunque, tutte le pagine sono attraversate da una profonda fiducia nel futuro. Allora domando alla nostra scrittrice, domando a Irma Hibert, di questo senso positivo verso la vita, di questa fiducia comunque nel futuro, quanto le è rimasto ancora oggi nella sua vita quotidiana?
Mi è rimasto tanto, nel senso che mi rendo intanto conto di quanto io sia stata fortunata nonostante tutti gli eventi, tutto ciò che ho vissuto. E dunque, come dire, bisogna davvero cercare sempre il lato positivo nelle proprie cose, nelle proprie vicissitudini, no? È vero che a volte è una felicità oppure una positività un po' velata, perché molto spesso le persone che mi conoscono dicono: oh, ma tu, mamma mia, hai sempre il sorriso, sei sempre positiva. A volte forse appaio più positiva di quanto io non lo sia dentro di me, perché dentro di me ci sono ancora tantissime ombre che un po' mi perseguitano, le cose che ho lasciato indietro, e la mia famiglia che è ancora a Sarajevo, e dunque il fatto che io ormai da più di 30 anni non abito e non vivo con i miei genitori. Banalmente ci sono pomeriggi in cui vorrei andare a prendermi un caffè con mia madre e questo non lo posso fare, per cui ci sono ancora delle cose che sicuramente che mi ha causato la guerra e che mi fanno soffrire e sulle quali cerco di non soffermarmi più di tanto, perché non potrei andare avanti, non potrei vivere e guardare veramente, cerco di sforzarmi, in questo caso non mi viene naturale, cerco veramente di guardare il lato positivo delle cose anche quando ci sono problemi concreti, insomma, come ognuno che ha nella propria vita, lungo la propria strada. Mi guardo indietro e mi dico: ma peggio di quello che hai già vissuto e che hai già visto è difficile che ti capiti che possa esserci. Dunque è lì che trovo un po' la mia forza. Per cui è vero, questa guerra è stato un aspetto il più negativo certamente della mia esistenza, però allo stesso tempo mi ha fatto vedere o osservare la vita da un altro punto di vista.
Ecco, questo è importante perché ascolta un'esortazione proprio a riflettere quanto a volte ci sia di dolore dietro un sorriso e quindi quanto possa costare sorridere. E sarebbe più facile, probabilmente sembra assurdo, ma sarebbe forse più facile piangere. E invece no, la forza di sorridere con il pianto nel cuore.
Sì, io penso sia esattamente questo, cioè, mi potrei proprio riconoscere in queste parole, proprio così, però bisogna continuare a lottare perché davvero, cioè, sembra la frase di una di quelli, non so, dei baci perugina o del calendario filosofico, però veramente c'è sempre qualcosa dietro l'angolo, c'è sempre qualcosa di positivo e se riusciamo anche nelle cose che ci fanno soffrire di più, vedere quella piccola luce, ecco che già abbiamo qualcosa a cui aggrapparci. La vita è così, penso che la vita di nessuno sia piena di solo cose positive e cose belle e anche troppe cose belle ad un certo punto diventano negative, no? Come quando dicono chi vince il Superenalotto a un certo punto maledice i soldi che ha vinto perché portano, no? Anche quelli portano una certa dose di sfortuna. È l'unico modo per accettare la vita, perché altrimenti ci potremmo solo che rinchiudere all'interno delle nostre case e essere passivi e non reagire e penso sia la forza che poi hanno trovato e hanno un po' assaggiato e hanno trovato veramente tutte le persone nel periodo del Covid, perché bisognava avere la positività, no? Il pensiero positivo e pensare che prima o poi sarebbe finita, come è stato.
Allora, questo pensiero positivo che attraversa tutto il suo romanzo autobiografico, La sopravvissuta, e anche questa è una ragione in più per leggerlo, questo libro, perché è una lezione per imparare ad assumere questo atteggiamento nei riguardi della vita, un sorriso. E oggi come argomento di lettura cosa ci propone?
Allora, oggi il capitolo 9 che si intitola La mobilitazione, per cui tutto ciò che in qualche modo inaspettatamente arriva quando scoppia una guerra. Allo scoppio della guerra io avevo 11 anni, mio fratello 16 ed eravamo considerati dei ragazzini. Poi, man mano che il conflitto continuava, agli occhi del governo, mio fratello si trasformò da ragazzo a recluta da addestrare e mandare poi al fronte. Essere maschi in guerra non è facile. Nessuno chiedeva quali erano le tue idee politiche e cosa ne pensavi del conflitto. Non gliene fregava niente a nessuno. Eri solo carne fresca da mandare in tricea dopo un breve e alquanto inutile addestramento. Così mio fratello si trasformò da ragazzo dai capelli lunghi, metallaro incalito, in soldato con un fucile in mano che, come confessò poi a casa, non era sicuro di aver capito né come caricare né tantomeno come usare. Ebbe la fortuna all'inizio di essere risparmiato e non lo mandarono subito al fronte. Era intelligente, sapeva stenografare e si resero conto che negli uffici avrebbero potuto sfruttarlo meglio. Quando vennero a prenderlo la prima volta per schedarlo e avvisarlo che nell'arco di una settimana sarebbe stato destinato alla divisione, mia madre si sentì male. Lui, per fortuna, quella mattina non era in casa. Ricordo che qualcuno bussò alla porta con un vigore e forza che tradiva immediatamente che non si trattava di una mano amica. Quando mia madre chiese chi fosse, in tutta risposta le fu intimato di aprire subito. E lei obbedì. Dopo un primo periodo passato in caserma e impegnato in mansioni amministrative, anche mio fratello fu mandato al fronte. Non sapevamo dove, tantomeno quanti giorni sarebbe durata la sua guardia. Nei primi tempi lo mandavano a scavare. Era giovane, forte e le trincee dovevano essere ampliate e migliorate. Poi lo mandarono in prima linea. Non so cosa vide in quegli anni e cosa successe al fronte. Non ne parlò né allora né negli anni successivi. Ed io mi resi conto che il silenzio aveva un peso terribile. In tutto quel rumore della guerra, il silenzio sarebbe stato la cosa più apprezzata, ma io sapevo benissimo che spesso era anche l'annuncio di un'imminente tempesta in arrivo. Dopo i prolungati silenzi, di solito arrivavano nuovi attacchi, nuovi bombardamenti. Dunque il silenzio era allo stesso tempo un miraggio e una sofferenza. Poteva offrirti una corazza o la liberazione. Lui scelse di rimanere in silenzio, ma seppure non proferisse una sola parola su cosa facesse, vedesse o sentisse al fronte, era come se urlasse, come se raccontasse tutto. Lui non ne parlava mai, era il silenzio che lo faceva al posto suo. E il non detto, si sa, fa più paura della verità. Lui era diventato l'ombra di se stesso. Non diceva nulla quando rientrava a casa. Io posso solo immaginare, ma temo che nemmeno la più fervida fantasia potrebbe avvicinarsi alla millesima parte di quello che lui e tutti i soldati vissero in quegli anni di guerra. Un inverno tornò a casa dopo una decina di giorni sul fronte e aveva la testa gonfia. Sembrava che il suo cranio fosse stato deformato sotto qualche pressa dura e pesante. Lui disse che era il freddo. Disse che tutti i suoi compagni avevano lo stesso aspetto. Rimanere per ore fermi in trincea di notte, facendo la guardia, con le temperature sotto zero, era una tortura corporea che a suo tempo aveva descritto molto bene Remarque nel suo Niente di nuovo sul fronte occidentale, un libro che io ovviamente avevo letto. E a me non servì altro, compresi forse meglio dei miei genitori come stavano le cose. Non ne parlammo mai più, né durante né dopo la guerra. Ognuno in fondo doveva fare i conti con i propri demoni, in religioso silenzio. Il tempo passava lento e arrivò il mese di giugno del 1995. Mio fratello annunciò che ne aveva avuto abbastanza, che le truppe che se ne andavano al fronte non tornavano più indietro. Era tutta una follia, un combattere corpo a corpo contro un nemico evidentemente più forte. Disse di aver deciso di disertare. Aveva già preso i contatti con un tale che nella notte della sua successiva guardia l'avrebbe accompagnato tra i boschi e l'avrebbe condotto sul territorio controllato dai croati a pochi chilometri di distanza. Lì l'avrebbe aspettato un collega e condotto poi fino in Croazia con i documenti falsi. Era già tutto sistemato, doveva solo pagarlo e dirgli la data della sua prossima partenza con il battaglione. In famiglia non si oppose nessuno. Era chiaro che ormai si combatteva non per vivere, ma per sopravvivere. Il piano di mio fratello non riguardava però solo lui. Disse che era il caso di salvare anche me. Così entravo in gioco anch'io. Purtroppo, quello che allora non sapevo è che sarei rimasta fregata.
Siamo arrivati all'ultima puntata di questa storia autobiografica raccontata nel libro La sopravvissuta. Con l'autrice Irma Hibert abbiamo letto diverse pagine di diversi capitoli. Questo non è l'ultimo capitolo perché poi in effetti la storia continua con le vicende che poi seguiranno. Leggo qui dall'indice il capitolo Andarsene, il tunnel, il mio dopoguerra, le vite degli altri, il ritorno. Tutti i capitoli che, ecco, li lasciamo alla vostra lettura. Però noi in qualche modo vogliamo sapere, Irma, in che cosa consiste questa scelte di tuo fratello, perché ti tira in gioco? Perché per te si rivela una fregatura?
Allora, lui che appunto ha vissuto direttamente sul fronte si era reso conto che non ci sarebbe stata una fine, ecco, perlomeno non si intravedeva in nessun modo la possibilità che la guerra finisse. E dunque, quando uno veramente dice adesso basta, io davvero non ne posso più, questo è stato il momento, no, il suo culmine. E si era reso conto che le cose potevano da quel momento in poi solo che peggiorare. E dunque, in effetti, nel 1995, in estate del 95, stava per passare una nuova legge secondo la quale nemmeno i feriti molto gravi, nemmeno le donne e bambini potevano uscire in nessuna maniera, né
dal paese.
Dunque era già non si poteva uscire, ovviamente gli uomini certamente no, neanche le donne, però i bambini entro i 15 anni, se avevano insomma un qualche mezzo tramite la Caritas, ancora venivano organizzati questi convogli, potevano abbandonare la città. E io stavo per compiere 15 anni e dunque questa, diciamo, nuova legge, insomma, mi avrebbe visto, insomma,
ti avrebbe coinvolto?
Mi avrebbe coinvolto in prima persona. E dunque lui dice che appunto era veramente, come dire, il momento ultimo per scappare, qualora si potesse, no? E come si scappava, come si poteva abbandonare la città? Solo attraverso il tunnel, questo tunnel che era stato scavato in modo clandestino, era appunto, si sapeva e non si sapeva allo stesso momento della sua esistenza, sotto la pista degli aerei, e fondamentalmente serviva per trafugare le armi, i medicinali, e poi ogni tanto, se pagavi qualcuno, insomma, con dire sotto banco, ti poteva portare dall'altra parte nel territorio libero. E dunque,
quindi, mi scusi, nell'aeroporto di Sarajevo c'era un tunnel che passava sotto la pista e, volendo, trovando la strada giusta, ecco, si poteva arrivare dall'altra parte, e dall'altra parte si arrivava dove?
Si arrivava nella zona controllata dall'esercito croato, e dunque che appunto era, come dire, in accordo, no? I croati e i bosniaci combattevano insieme contro gli serbi, e dunque si arrivava nel loro territorio, e da lì poi era più facile scappare, dunque andare dove uno insomma volesse,
certo.
Mentre la città di Sarajevo era proprio assediata, dunque non si poteva veramente negli anni di guerra né entrare né uscire, e questo tunnel è stato scavato non subito, ovviamente all'inizio, più o meno dal 1993, dicono che sia stato addirittura scavato con le mani nude dalla parte dei soldati, perché era l'unico punto di salvezza e l'unico punto attraverso il quale potevano arrivare appunto i medicinali, un po' di cibo e ovviamente le armi, perché altrimenti non avrebbero potuto nemmeno difendere più la città.
E quindi a questo punto, con suo fratello, anche lei scappa?
In realtà mio fratello doveva scappare appunto disertando, per cui attraversando a suo rischio e pericolo le trincee, sempre cercando di salvarsi la pelle. Io allo stesso momento dovevo da sola attraversare con questa specie di guida, dovevo attraversare il tunnel, e poi l'accordo era quello di trovarci, diciamo, nel territorio libero, territorio controllato dai croati.
Suo fratello quindi la coinvolge, vuole che anche lei lasci la città di Sarajevo.
Esatto, questo è, dunque ci organizziamo, perché non era così facile poi capire come, a chi bisognava chiedere, a chi dare i soldi, insomma organizzare in qualche modo la fuga. E per me questa fuga viene organizzata e io vado da sola. E dunque, non sapendo nemmeno se sarei arrivata dall'altra parte, cosa sarebbe stato di me, non avendo assolutamente idea di cosa significasse questo tunnel, cos'era.
Non l'aveva ovviamente mai visto.
Mai visto, avevo sentito solo ovviamente delle leggende,
racconti.
I racconti.
E com'è stato il saluto, l'addio in quel momento con i suoi genitori?
È stato un addio tremendo, perché tu saluti delle persone, le più importanti di tutta la tua vita, e non sapendo se le avresti riviste mai più. E dunque io do un abbraccio a mia mamma e mio papà, e dentro di me la memoria veramente gioca degli scherzi. Mi ricordo di un film che era Non ti voltare, figlio mio. E dunque io non mi volto, dunque salgo su questa specie di pullman e dico a me stessa: di non voltarmi, perché altrimenti
non ce l'avrebbe fatta.
No, nel modo più assoluto. Li lascio in lacrime, sento piangere mia madre, vedo forse per la prima volta in tutta la mia vita vedo piangere mio padre e vado. In cosa resto fregata? Resto fregata in quanto poi, insomma, poi lo racconto nei minimi dettagli, insomma, la fuga attraverso il tunnel che è stata...
Non lasciamo, non diciamo troppo, perché lasciamo la lettura è la strada da percorrere, però ecco un piccolo accenno.
Sì, e appunto come si diceva prima, in cosa resto fregata? Non resto fregata in quanto mio fratello non se la sente, dunque lui non diserta, lui quella notte non attraversa il confine, lui quella notte non lascia il suo posto di guardia e io mi ritrovo dall'altra parte, diciamo in salvo, però da sola.
Questa è, penso che un dramma nel dramma, però lei racconta nella sua storia, lo dico per chi ci ascolta, racconta di questa, di come ha vissuto questa vicenda suo fratello, racconta il punto di vista di suo fratello.
Io sì, racconto, perché è ovvio che in un primo momento ero piena di rabbia e portavo rancore, però ho cercato di capire, e ognuno di noi poi sceglie la propria strada ed è giusto così, e chissà come cosa poteva succedere, no, a lui, e dunque forse non ha avuto fino in fondo, non ha avuto coraggio almeno per fare quel passo là.
Forse ha avuto più coraggio per fare quello che gli si chiedeva di fare. E adesso ne parla qualche volta con suo fratello di questo?
No, noi non parliamo mai della guerra.
Come mai?
Penso che siano dei ricordi talmente dolorosi che si aprirebbe un vaso di Pandora, ed è un po' forse anche come quando si trovano dei politici intorno ad un tavolo, forse ognuno di noi avrebbe la propria versione dei fatti, io la mia perché sono rimasta fregata, lui la sua perché invece da soldato l'ha combattuta, e mia madre la sua perché è rimasta orfana lei di un figlio, di una figlia in questo caso, perché così è stato, e mio padre poi avrebbe un'altra ancora storia dal suo punto di vista da raccontare. Dunque temo che non ci potremo mai mettere d'accordo. Quando ricordiamo la guerra ricordiamo solo delle cose che ci fanno ridere, alcune cose che sono successe a casa, alcune battute, alcune cose, e dunque cerchiamo in qualche modo di sdrammatizzare e cerchiamo di dimenticare. Penso sia questo fondamentalmente il bisogno che abbiamo. Il fatto che io abbia scritto il libro era proprio perché avevo bisogno finalmente di come dire, di dare vita a io dentro di me, a tutte le cose che ho vissuto, per poterla chiudere finalmente, per poterci mettere una pietra sopra e in qualche modo cercare di allontanarle, non posso dire per sempre, però perché altrimenti continuavano a voler uscire in qualche modo, e in questo caso la scrittura è stata terapeutica.
I suoi genitori hanno commentato?
Il libro? Allora, diciamo che il gap che nasce è il fatto che il libro è scritto in italiano, e dunque non parlando l'italiano non sì, sanno che l'ho pubblicato, mia mamma insomma qualche parolina, qualcosa, però insomma affrontare la lettura di un libro in una lingua che non si parla correntemente è difficile. E io però ho fatto la scelta di non tradurlo in bosniaco, di non volerlo tradurre, perché non penso che le cose che io scrivo, non posso dire che non siano interessanti, ma non direi niente di nuovo ad un pubblico bosniaco, e credo che sanno già tutto, l'abbiamo vissuto insieme, e dunque forse ha più utilità, ho pensato dentro di me che potesse avere più utilità ad un pubblico che invece questa guerra l'ha dimenticata e non l'ha capita, o magari non si è nemmeno accorto che c'è stata.
Certo, qui sarebbe da lasciare solo silenzio, perché ognuno rifletta sulle sue parole così vere, così importanti. Invece il tempo è tiranno, e allora io una domanda gliela voglio fare proprio sulla scrittura. Scrivere un libro in italiano, che cosa ha rappresentato?
Ma io quando l'ho scritto, per me non c'era scelta, nel senso che quando mi sono seduta le parole sono uscite proprio in italiano, forse perché ormai erano talmente tanti anni che avevo vissuto qua che era, come dire, ha quasi sostituito l'italiano la mia lingua madre per certi aspetti, per certi versi. E dunque non è stata davvero una scelta razionale, le parole sono uscite così. E dicono i grandi linguisti che quando preghi, quando dici le parolacce e quando sogni in una lingua straniera, quello è la tua lingua madre.
È diventata la lingua
Ed
madre.
è diventata, sì, in questo caso l'italiano è diventata la lingua madre, sì.
E allora io la ringrazio, certamente la ringrazio per essere qui con noi e per averci accompagnato in questo viaggio, ma la ringrazio anche per questo libro che ha scritto e mi auguro che siano in tanti a leggerlo perché ci può aiutare veramente a comprendere e a capire non soltanto il passato, ma anche il presente, cioè quello che sta accadendo oggi.
Grazie per questa bellissima opportunità, grazie per avermi ascoltato.
Allora, con questi ringraziamenti non possiamo non ringraziare Riccardo Righi e la regia e salutiamo il nostro pubblico e alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.